Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a canone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a canone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a canone zero. Cos'ho che non va?
Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus.
Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 2 maggio. Condizioni del cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com.
Incredibile?
No, Telepass.
One Podcast.
Per fare l'impostore serve inventiva, carisma, impegno, destrezza e una discreta faccia di bronzo. Tutte caratteristiche che la protagonista di questo caso possiede all'ennesima potenza. Il suo essere geniale e insieme criminale l'ha resa una anti-eroina pop perfetta per una serie TV. Questa è la storia di Anna Sorokin, a.k.a. Anna Delvey. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. La prima stagione di questa serie accende un faro sulle donne. Donne killer, donne vittime e donne che non smettono di cercare la verità. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Anna Delvey nasce nel 1991 ed è una ricca, ricchissima ereditiera, figlia di un miliardario tedesco che le avrebbe lasciato presto tutta la sua fortuna. Anna arriva a New York nel 2013 ed entra, ovviamente, subito nell'elite newyorkese. Viene invitata alla Fashion Week di New York, frequenta i ristoranti più in voga, lascia ai camerieri grossissime mance per qualsiasi cosa. Le portano un tovagliolo, lei lasciava 200-300 dollari di mancia. Inoltre è molto bella, ma più che altro ha quell'alone di mistero attorno a lei che porta le persone a chiedersi: ma chi è questa Anna Delvey? Voglio saperne di più, voglio entrare nelle sue grazie. Anna Delvey è una businesswoman, aveva vissuto a Parigi ma aveva trovato difficoltoso il fare nuove amicizie lì e quindi aveva deciso di trasferirsi nella Grande Mela, in cui aveva trovato un po' il suo habitat naturale. New York era la città perfetta per lei. Anna era appunto, come vi ho detto, una businesswoman, era CEO presso la sua compagnia, la Anna Delvey Foundation. Questo era il suo progetto, il progetto a cui stava lavorando. Voleva creare questa Anna Delvey Foundation, che sarebbe una fondazione privata di arte ed intrattenimento del valore di non so quanti milioni di dollari su una delle strade più care di New York e in uno degli edifici storici di New York. Anna Delvey vive una vita da sogno, una vita perfetta, un po' troppo perfetta. Infatti, era tutta una farsa, era tutta una bugia. Anna Delvey è una delle più grandi truffatrici mai esistite, credo. E l'unica cosa che sapeva fare bene era appunto mentire. Lo faceva così tanto bene da aver convinto alcune delle persone più facoltose e importanti di New York a darle tantissimi soldi. Ma ricominciamo da capo, stavolta con la verità. Questa è Anna Sorokin. Nasce in una cittadina della Russia da genitori normali. Suo padre faceva il camionista e sua madre faceva la casalinga. All'età di 16 anni, Anna e la sua famiglia si trasferiscono in Germania, in cui lei frequenta il liceo. I suoi compagni la descrivono ai tempi come una ragazza molto silenziosa e timida. Probabilmente però questa cosa era dovuta al fatto che non parlasse bene il tedesco. Ha avuto grosse difficoltà ad imparare la lingua, quindi forse questo era il motivo della sua timidezza e riservatezza. Successivamente studia arte e moda all'Università di Londra, ma non finisce gli studi e torna presto in Germania. Dopo fa un breve tirocinio a Parigi per la rivista di moda Purple e quella sarà la prima volta in cui avrà un assaggio della vita da ricca, diciamo così, perché grazie a quella rivista inizia a conoscere un po' di persone importanti, tra cui anche il proprietario della rivista, con cui va a qualche festa, vanno insieme anche alla Fashion Week di Parigi e in quel momento scatta qualcosa nella sua testa. Capisce che la vita che aveva fatto fino a quel momento non faceva per lei. Quella vita mediocre in cui anche lei era una persona mediocre. Lei voleva essere il top, lei voleva vivere al meglio. Decide quindi di cambiare tutto. Decide di cambiare nome da Anna Sorokin a Anna Delvey, cognome che tra l'altro non significa nulla, non è legato a nulla, se l'è letteralmente inventato di sana pianta. Si fa spostare nell'ufficio della rivista Purple di New York e inizia a costruire il suo piano, la sua nuova identità. Finge appunto di essere questa ricca ereditiera con questo fondo fiduciario di ben 60 milioni di dollari, che però era controllato da suo papà e che avrebbe ricevuto solo al compimento dei 26 anni. Anna viveva in hotel, come fanno tutte le persone ricche, viveva solo in hotel estremamente di lusso. Comunque lei viveva lì, mangiava solo nei ristoranti più cari, più in voga, andava a tutte le feste delle celebrità, aveva appunto l'abitudine di lasciare grosse mance, di pagare la cena per tutti, pagare da bere per tutti, ma in realtà lei non aveva un soldo in tasca. E la gente non si faceva molte domande, a nessuno importava di verificare che Anna Delvey fosse effettivamente chi diceva di essere, che fosse effettivamente ricca o che fosse effettivamente un'ereditiera. E poi faceva anche parte del suo mistero, correvano voci su di lei. Anna amava viaggiare, ha viaggiato in tutto il mondo, volando ovviamente sempre e solo in prima classe o addirittura su dei jet privati. Alla gente raccontava che faceva quei viaggi per affari, raccontava di essere in affari con persone molto importanti, persone come Bill Gates. In uno di questi viaggi Anna conosce un ragazzo molto giovane di nome Michael Shufu Hang, un ragazzo cinese collezionista d'arte ma anche proprietario di alcuni musei a Pechino e molto molto ricco, che ai tempi aveva più o meno la stessa età di Anna e andava ancora all'università. Anna, quando conosce questo ragazzo, capisce subito che Michael è uno da tenersi stretto. E un giorno, parlando, Michael le dice che aveva intenzione di andare in Italia alla Biennale di Venezia e quindi Anna gli chiede se potesse accompagnarlo. Lui accetta e quindi intraprendono questo viaggio insieme in Italia. Durante questo viaggio chiaramente soggiornano negli hotel più lussuosi, mangiano nei posti più cari e per tutto il tempo Anna si fa anticipare i soldi dal facoltoso amico, dicendogli che in quel modo sarebbe stato più comodo e gli avrebbe restituito ovviamente tutti i soldi spesi al loro rientro in America. Fatto sta che una volta ritornati in America, Michael continua a non ricevere i suoi soldi da parte di Anna perché lei sembrava dimenticarsene sempre. Ma Anna si era costruita questo personaggio di questa ragazza ricca, però un po' distratta, un po' smemorata. Ops, ho scordato quello, ups, ho scordato quell'altro. Quindi tutte le volte che si dimenticava di ripagare qualcuno, la gente non pensava subito male. Cioè lei era una così brava a manipolare le persone che il dimenticarsi di pagare la gente non veniva mai percepito con malizia, ma un po' come ah, ma sì, è Anna, è fatta così, è tutto normale. Comunque, Anna diceva di avere questi 60 milioni di dollari in questo fondo fiduciario che avrebbe ricevuto presto e che voleva usare per costruire quella fondazione di arte e di intrattenimento di cui vi ho parlato prima, la Anna Delvey Foundation. Voleva realizzare questo progetto in questo palazzo storico molto famoso a New York. Voleva prendere quell'edificio e farci dentro un'area con appunto una galleria d'arte, un piano per farci un ristorante, un altro piano per farci addirittura degli appartamenti di lusso, cioè un progetto davvero allucinante e anche un po' surreale, ma questo è il suo progetto e ancora oggi Anna pensa che quella fosse un'idea ottima, fattibilissima. E per realizzare questa Anna Delvey Foundation avrebbe avuto bisogno solo di un piccolo investimento aggiuntivo ai suoi 60 milioni di dollari, una robetta da niente. Avrebbe avuto bisogno di un prestito da 22 milioni di dollari. Aveva provato a parlare del suo progetto con diverse persone facoltose dell'ambiente per trovare appunto degli investitori, ma nessuno sembrava interessato. Quindi cosa fa Anna? Decide che otterrà quei soldi in un altro modo. Crea quindi un finto estratto conto bancario che attestava che sul suo conto tedesco ci fossero effettivamente quei famosi 60 milioni di dollari. E nel novembre del 2016, con quell'estratto conto falso, come garanzia insomma, fa una richiesta alla City National Bank per un prestito di appunto 22 milioni di dollari, che però alla fine viene rifiutato. Anna cosa fa? Contatta un avvocato di nome Andy Lance, che le era stato presentato dal suo giro di amici pezzi grossi vari. Andy Lance quindi accetta di farle in qualche modo da garante. Le presenta quindi un uomo di nome Dennis Onabaho, che lavorava alla Fortress Bank, una banca, a cui lei presenta nuovamente la richiesta di prestito di 22 milioni di dollari, insieme al documento falso che aveva creato, in cui appunto dava questa garanzia di possedere quei 60 milioni di euro in Germania. Attraverso quest'uomo, Onabaho, la Fortress Bank accetta di farle quel prestito, a condizione però che lei depositasse 100.000 dollari lì, come diciamo un gesto simbolico. In realtà viene fuori in seguito che questo Dennis Onabaho fosse coinvolto romanticamente, diciamo, con Anna Delvey. I due infatti si erano scambiati circa 200 messaggi durante quel periodo di tempo e lui più volte l'aveva raggiunta nella sua stanza d'hotel, dove le aveva scritto successivamente messaggi tipo: oggi mi sono proprio costretto a non baciarti perché penso che tu sia troppo bella. Quindi insomma si pensa che Onabaho si sia fidato della bella Anna e le abbia approvato il prestito perché sperava di ottenere qualcosa di più e che quindi magari non abbia proprio fatto le ricerche opportune per approvarle quel prestito. Comunque, fatto sta che Anna ottiene quel prestito, ma prima di ottenere i soldi deve appunto depositare questi 100.000 dollari, che però ovviamente non ha. Quindi cosa fa? Torna da Citibank, la banca che le aveva rifiutato il prestito prima. Gli ripropina questo documento falso dicendo: ok, ho sempre quei 60 milioni di euro in Germania. Ho capito che non mi volete prestare quei 22 milioni di dollari, ma magari me ne prestate solo 100.000? E loro glieli prestano. Quindi in questo modo lei prende i 100.000 dollari in prestito da una parte e li può dare a Fortress per ottenere il suo prestito da 22 milioni di dollari. Ma chiaramente questa banca, Fortress, inizia a fare i controlli di routine su Anna, come è normale che sia, le devono prestare tantissimi soldi. E iniziano però ad insospettirsi, perché tanto per cominciare lei diceva di essere tedesca, ma aveva un passaporto russo su cui c'era scritto appunto che fosse nata in Russia. Quindi dalla banca la contattano e le chiedono di voler parlare con la sua banca in Germania, quella in cui aveva questi famosi 60 milioni di euro. A quel punto lei va un attimo nel panico e di conseguenza annulla la richiesta del prestito dei 22 milioni di dollari, tipo: no, ok, basta, non li voglio più, ho cambiato idea. E la Fortress Bank quindi le restituisce una parte dei 100.000 dollari che lei gli aveva dato. Le restituisce 55.000 dollari che Anna è libera di spendere come crede e che spende tutti in vestiti, in spa, in hotel. di lusso. E questo era un po' il suo modus operandi per tutto. Lei riusciva sempre a trovare il modo di muovere soldi in giro, non chiedetemi esattamente come facesse perché non l'ho ancora capito, ma trovava sempre il modo per avere dei soldi contanti. Lei non pagava mai con carte di credito, aveva sempre e solo contanti, oppure si faceva prestare soldi dalla gente e poi si dimenticava di ripagarli, oppure incassava assegni falsi o compilati male, a vuoto, e ritirava i soldi prima ancora che si accorgessero che gli assegni, insomma, non andavano bene. Oppure direttamente non pagava il conto, come per esempio nel gennaio del 2017, quando aveva organizzato per se stessa una grossa festa per il suo compleanno. Ovviamente tutto in un ristorante di gran lusso, in cui aveva detto a tutti di non preoccuparsi, che avrebbe pagato lei il conto per tutti. E alla fine si è alzata e è andata via senza pagare il conto. Il manager di questo ristorante, il giorno dopo, quando si è accorto che appunto questa ragazza ha organizzato questa grande festa senza pagare il conto, ha contattato uno dei suoi amici, degli amici di Anna, che tra l'altro era sempre il ragazzo cinese di cui abbiamo parlato prima, Michael, lo ha contattato su Instagram chiedendogli: ma scusami, ma tu sai dirmi il nome o un recapito della ragazza di ieri, no? Perché i recapiti che ci ha lasciato sono sbagliati, non riusciamo a ricontattarla. Nel febbraio del 2017, quindi dopo il suo compleanno, Anna decide di spostarsi in un altro hotel di lusso, l'Eleven Howard Hotel a Soho, New York. Un hotel ovviamente iper lussuoso, in cui tra l'altro il proprietario era lo stesso dell'edificio storico in cui lei voleva creare la sua fondazione d'arte. Quindi si conoscevano già. E lui, poverello, era convinto che i due fossero in affari, che stessero per chiudere questo affare pazzesco da milioni di dollari. Quindi quando lei va a stare nel suo hotel e gli dice: guarda, per il pagamento ti dispiace se ti faccio degli assegni, perché sai, ho questo conto in Germania a cui però mio padre non mi fa accedere al momento, ma è solo questione di tempo, sai com'è mio papà, è un po'... Insomma, la mette un po' così e lui dice: ma sì, ma non preoccuparti, sei la benvenuta nel mio hotel, puoi rimanere quanto tempo vuoi, pagherai dopo. Quindi Anna inizia a stare lì, fa amicizia con tutto lo staff, li riempie di regali, fa arrivare bottiglie di Dom Perignon alla reception, fa amicizia anche con lo chef del ristorante... dell'hotel, ordina servizio in camera da questo ristorante lussuosissimo ogni singolo giorno. Ma dopo un po' di tempo il manager dell'hotel nota che il conto da pagare di Anna è piuttosto alto, quindi inizia a preoccuparsi. Erano passati 2 o 3 mesi, non gli era mai capitata una situazione del genere. Decide quindi di andarle a parlare e le dice: senti, non possiamo più farti rimanere qui se non paghi. E non solo questo, da adesso in poi dovrai fornirci i dati della tua carta di credito se vuoi continuare a rimanere qui, così da avere una garanzia. Allora lei prende una parte dei soldi che aveva fatto grazie a tutti gli assegni in bianco che aveva incassato da Citibank, e pensate che era riuscita a ricavare più di $160,000 in quel modo. E con una parte di quei soldi paga il conto in sospeso che aveva con l'hotel, ma ovviamente si rifiuta di fornire i dati della sua carta di credito. Di conseguenza la sbattono fuori, non le permettono più di stare lì. Ma Anna non si scoraggia, anzi, decide che è arrivato il momento di un bel viaggetto per cambiare aria e svagarsi un po'. Quindi nel maggio del 2017 Anna prenota un viaggio a Marrakesh, ma non ci va da sola. Ci va insieme ad una ragazza con cui aveva stretto amicizia nel frattempo, di nome Rachel Williams, che faceva la photo editor per Vanity Fair. Lei e Rachel si erano conosciute l'anno prima ad una cena. Rachel era rimasta anche lei, come tanti altri, affascinata da Anna, incuriosita da lei e dalla sua strana vita. Rachel non guadagnava molti soldi da Vanity Fair e non poteva permettersi un viaggio in Marocco, conoscendo oltretutto lo stile di vita della sua amica Anna. Ma Anna le dice di non preoccuparsi, avrebbe pagato tutto lei. Rachel quindi accetta e decide di andare. Anna decide di portarsi anche dietro il suo personal trainer, che tra l'altro costava ben $300 all'ora. Ma non solo, decide di portarsi dietro anche un videomaker, perché aveva deciso di voler fare delle ricerche in Marocco per la creazione sempre della sua fondazione d'arte, e quindi voleva che ci fosse qualcuno che facesse delle riprese. Voleva fare un documentario sulla nascita della sua compagnia. Quindi trasforma ben presto il tutto in un viaggio di lavoro. Quando arrivano lì, Rachel è senza parole, perché l'hotel in cui Anna aveva prenotato era la cosa più lussuosa che avesse mai visto in vita sua. Avevano una camera enorme, con piscina privata e un maggiordomo. Erano servite e riverite in ogni momento. E il tutto, amici, costava 7.000 euro a notte. Comunque, dopo un paio di giorni in questo hotel, le ragazze decidono di andare per negozi a fare shopping, e Anna voleva comprarsi dei vestiti, ma la sua carta di credito non funziona. Al che Rachel le dice: ma hai avvertito, vero, la tua banca che stavi andando in viaggio? Perché magari hanno visto delle spese strane all'improvviso in Marocco, dall'altra parte del mondo, e ti hanno bloccato la carta pensando che fosse stata rubata. E Anna risponde: ah, ecco perché, sì, deve essere quello, deve essere così. E aggiunge: allora guarda, riesci a pagare tu? Poi ti ripago, ti do tutto indietro quando torniamo in America, stai tranquilla. Al che Rachel accetta. Quando tornano in hotel, però, anche il manager dell'hotel dice ad Anna che la sua carta di credito non funziona, e le dice: guarda, io ho bisogno di avere una carta funzionante per la vostra prenotazione, appunto come garanzia. Quindi Rachel si trova nella situazione di dover dire: ok, do la mia carta solo temporaneamente, solo per far star tranquilli quelli dell'hotel, convinta che comunque il conto alla fine sarebbe stato pagato da Anna al checkout. Rachel, tra l'altro, aveva in programma di andare via dal Marocco prima di Anna, perché doveva recarsi in Francia per un lavoro. Quindi al momento della sua partenza, lei prende le sue cose, parte, arriva in Francia, e quando atterra le arriva un messaggio da parte di Anna dicendole: lunedì ti faccio il bonifico di $70.000, così da coprire tutte le spese del Marocco. Quindi il conto finale, amici, era di $70.000. E in quel momento Rachel capisce che era stato preso tutto dalla sua carta di credito. E quella somma era molto di più di quanto lei guadagnasse in un anno. Ma il lunedì, ovviamente, il bonifico di questi $70.000 da parte di Anna non arriva. Martedì neanche, e così via. Quindi Rachel le scrive e le dice: Anna, tutto bene? Perché non mi arriva il bonifico? E lei continua a risponderle: ah, ma che strano, boh, non lo so, io il bonifico te l'ho fatto, i soldi sono partiti dal mio conto, non saprei. Ma il tempo passava e questo bonifico non arrivava, quindi Rachel inizia ad essere sempre più ansiosa. Lei dice che non riesce più neanche a dormire la notte pensando a questi soldi che non le stanno arrivando. E di conseguenza Anna ad un certo punto le dice: ok, senti, vieni nel mio hotel, ti ho fatto un assegno da $70.000, così almeno siamo a posto. Ma quando Rachel arriva lì, Anna finge di averlo perso. Fa proprio la scena di lei che cerca in mezzo a tantissimi documenti, carte, fogli, dicendo: ma che strano, era proprio qui, era qui un attimo fa, non so proprio che fine abbia fatto. Comunque Anna era appunto stata cacciata dall'hotel, vi ricordate? Quindi riesce però a trovare un altro hotel, sempre di lusso, in cui stare. Un hotel di nome The Beekman. E anche lì riesce a prenotare senza dover lasciare i dati della sua carta di credito. Però anche lì, come nel precedente hotel, dopo quasi un mese le dicono: signorina, il suo conto è già arrivato a quasi $12.000, quindi o paga o se ne va. E quindi viene cacciata anche da lì. Decide di spostarsi quindi al W, un altro hotel di lusso, dove tenta di nuovo la stessa truffa, ma da lì la cacciano dopo soli 2 giorni. E questa volta sia l'hotel The Beekman sia il W la denunciano alle autorità. E a questo punto le cose per Anna iniziano a precipitare. Prima di tutto non ha un posto dove vivere, nessun hotel le permette di soggiornare da loro. Inoltre il suo grande progetto, la sua fondazione d'arte, anche quel sogno va in frantumi perché l'edificio storico che lei stava puntando viene alla fine venduto a qualcun altro, perché chiaramente lei, non trovando i soldi, la stava tirando un po' troppo per le lunghe. Inoltre la sua amica Rachel Williams, che stava ancora aspettando i suoi $70,000, capisce che c'è qualcosa di marcio e decide quindi di rivolgersi alle autorità. E lì scopre una cosa che la lascia davvero a bocca aperta. Le autorità le dicono che c'era già un'investigazione in corso su Anna Delvey. E non solo quello, le dicono tutto. Le dicono che non fosse affatto un'ereditiera tedesca, non era neanche tedesca e quello non era neanche il suo vero nome. Il suo vero nome era infatti Anna Sorokin. Anna Sorokin quindi a quel punto viene accusata di 6 capi d'accusa per truffa aggravata e tentata truffa aggravata, oltre che varie altre accuse per furto. Il 18 dicembre del 2018 Anna Sorokin si presenta in tribunale, ma rifiuta un patteggiamento offerto che prevedeva dai 3 ai 9 anni di prigione, e questo perché lei si riteneva assolutamente innocente. E quindi nel marzo del 2019 comincia il suo processo. La cosa assurda, ma neanche troppo se pensiamo al tipo di persona che è che Anna assume una stylist che vestiva anche tra l'altro diverse celebrità, che l'aiutasse a vestirsi per le udienze. Non mostra un briciolo di pentimento o rimorso ed era preoccupata solo dei suoi outfits e basta. E a quanto pare addirittura in diverse occasioni non aveva neanche voluto presentarsi all'udienza perché i suoi vestiti non erano stati stirati. Comunque il suo avvocato prova a difenderla dicendo praticamente che lei stava solo tentando di raggiungere il sogno americano, di farsi un nome a New York e che comunque stava tentando di ripagare i suoi debiti. Ma il 25 aprile del 2019 la giuria emana il verdetto: colpevole. Viene condannata dai 4 ai 12 anni di prigione, multata di $24,000 e le viene anche ordinato di ripagare i suoi debiti per un totale di $199,000. Anna però rimane in prigione alla fine solo fino a febbraio del 2021 e viene rilasciata per buona condotta. In una recente intervista lei nega, totalmente nega, di aver mai fatto qualcosa di male o di sbagliato. Sostiene di non essere una truffatrice, di non aver mai mentito a nessuno e dice proprio di non essere responsabile per la stupidità della gente, che la gente ha voluto vedere in lei quello che voleva. E sono tutti dei bugiardi fondamentalmente e quello non è un problema suo. Le viene chiesto: ma quindi non è vero che dicevi a tutti di essere una ricca ereditiera, di avere $60 milioni sull'altro conto? E lei risponde: no, non è vero. Non sono responsabile di quello che la gente capisce. Se la gente guardandomi ha pensato che io dovessi essere questa ricca ereditiera, sono affari loro, non sono affari miei. Le chiedono allora riguardo la sua amica, la povera Rachel Williams, a cui aveva rubato $70,000 e che tra l'altro nel frattempo ha scritto anche un libro sulla vicenda che è diventato un best seller, e lei risponde fondamentalmente che Rachel è una poveraccia che poteva dire quello che voleva nel suo piccolo libro che tanto nessuno legge, E che, di nuovo, non sono affari suoi, non sono affari di Rachel quanti soldi lei abbia o non abbia, che è solo una bugiarda e che tutti quelli che la conoscono, che conoscono Anna, non credono ad una sola parola di tutto quello che lei ha scritto in quel libro. Anna dice anche di stare benissimo, sta alla grande, ha firmato questo mega contratto con Netflix, ma non solo Netflix, a quanto pare tutti vogliono fare affari con lei adesso. Il giornalista le dice: ma nessuno vorrà fare affari con te, nessuno vorrà lavorare insieme a te, solo un pazzo vorrebbe lavorare con una persona come te. E lei lo guarda con tutta la calma del mondo e gli risponde: beh, allora vuol dire che nel mondo ci sono tantissimi pazzi, perché tante persone vogliono lavorare con me.
Elisa True Crime, il podcast. Die con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a canone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a canone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a canone zero. Cos'ho che non va?
Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus.
Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni. Valida fino al 2 maggio. Condizioni dei cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com.
Incredibile?
No, Telepass.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.